Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, nel deserto, tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli israeliti. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore vostro Dio». La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?» Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo». È parola di Dio.
Rendiamo grazie. Prendiamo il libretto dei Salmi. Alla pagina 19 recitiamo il Salmo 33. Pagina 19, il Salmo 33. Inizia la parte col pianoforte e risponde l'altra.
Gridate di gioia al Signore, voi giusti, da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Contate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo, e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, Egli osserva gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore. Lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito. Un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli. La salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in te, o Signore.
Dalla lettera di San Paolo, apostolo, agli Efesini. Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani, con i loro vani pensieri. Voi non avete così imparato a conoscere il Cristo. se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbondare con la sua condotta di, con la sua condotta di prima, l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito, nella vostra mente e a vestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» E Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che gli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. E Gesù rispose loro: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane del cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
C'è una parola nella Bibbia che viene ripetuta molto spesso, è una parola che ormai fa parte almeno delle lingue occidentali, è una parola comune. Ed è la parola peccato, una parola che ha molti significati, che una volta potrebbe essere anche interessante analizzare. Ecco, oggi mi vorrei soffermare su uno di questi significati che si trova fin dai primi libri della Bibbia ebraica, cioè sulla analogia che c'è fra peccato e volontà di possesso. Io credo si potrebbe sostituire la parola possesso a peccato, si capirebbe meglio quello che vuol dire. Fin dal primo libro della Bibbia si afferma che le creature umane hanno queste due pulsioni per costruire la loro vita, di fronte alle quali deve scegliere. Una è realizzarsi, costruire la propria vita nel dono di sé all'altro, nell'amore. oppure realizzarsi, costruire la propria vita dominando l'altro, possedendolo. Quello dicevo, peccato o possesso. Il possesso è il movimento principale del peccato, agguantare, chiudere a chiave, dominare, tenere sotto i piedi. Il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, che si chiamano Pentateuco, il libro del Levitico contiene una serie di leggi e di normative di un periodo della storia degli ebrei, quando ormai non più schiavi in Egitto, si stanno dando una fisionomia di popolo. E diverse di queste leggi, quando si leggono noi oggi, ci sembrano strane perché sono lontane dalla nostra mentalità. Anche il popolo ebraico ha fatto un cammino, ha fatto un tragitto, abbandonando certe convinzioni che aveva un tempo. Ma immescolate in queste leggi che il Levitico ci racconta, ci sono alcune intuizioni bellissime che poi sono diventate fondamentali nella storia del popolo ebraico, anche se poco rispettate. Questa, per esempio, quella che vorrei sottolineare oggi è questa. Dice il Signore: la terra è mia e voi presso di me siete soltanto ospiti e forestieri. Pensate, questo fino dall'inizio del cammino del popolo ebraico viene affermato e creduto, non praticato, quello bisogna riconoscerlo, ma intuito subito però. La terra è mia non perché Dio ci tenga a possederla, che se ne fa il Dio della terra? Si vuole affermare che se la terra è del Signore, si vuole affermare che tutto è dell'uomo, di tutti gli uomini sul piano dell'uso e del godimento, ma nulla sul piano della signoria. L'uomo non può dire di fronte a nulla: questo è mio. Pensate se la storia dell'umanità è andata in questa direzione. Appena l'uomo si fa signore del mondo e non più ospite, il mondo cessa di essere Eden e diventa campo di battaglia. Se un uomo si costituisce signore, gli altri inevitabilmente diventano schiavi o nemici. Il mondo si trasforma mentre l'uomo lo agguanta. Una sorta del miracolo di Mida, che fu causa della sua morte. Tutto quello che toccava diventava oro e quindi non poteva più mangiare. Perché appena avvicinava un pezzo di pane alla sua bocca si trasformava in oro e morì di fame. Se l'uomo diventa signore in mezzo alle cose, in mezzo al mondo che Dio ha creato per la gioia di tutti, il mondo diventa campo di battaglia. Le guerre nascono da questa alternativa. Non mi dite che non è un problema attuale. Il mondo si trasforma mentre l'uomo lo agguanta e lo chiude a chiave. Il suo rapporto diventa stupro invece che fruizione gioiosa. Non c'è una via di mezzo. Inoltre poi la volontà di possesso non si indirizza soltanto sulle ricchezze o sugli oggetti, ma ancora più pericolosamente sulle persone. Ma il possedere nel rapporto è un alibi per non entrare in relazione, per pigrizia o per paura, per non accettare la fatica e il rischio del rapporto. Perché del possesso l'essere umano si sente onnipotente, dominatore. Nel possesso non rischia il rifiuto, non si gioca, compra. Nella terra arida del possesso l'amore non può germogliare. Se ci pensiamo, l'abbiamo detto tante volte questo, le persone più deboli sono i dittatori e gli autoritari, perché impongono con la forza ciò che non sanno donare. Gesù si ricollega a questo modo di rapportarsi a Dio e alla vita e lo porta avanti. Direi che questo è uno dei delle basi fondamentali della buona novella di Gesù. Però, lungo il corso dei secoli, questa lettura ha preso un'altra piega. E anche oggi, non voglio dire che sia egemone questo modo di pensare, però è opinione diffusa nel mondo cristiano che il regno di Dio sia nella vita futura, nell'aldilà, e che per meritarlo deve affrontare sacrifici e rinunce in questa vita, tra cui la rinuncia alla ricchezza. Come dire, Dio ti ha messo in questa vita piena di suggestioni, di trappole, per metterti alla prova. Se tu con la tua forza di volontà saprai resistere a queste suggestioni, nell'altra vita sarai ammesso al regno di Dio. Questa vita quindi sarebbe un esame. Meglio, mi viene da pensare alla pena di Tantalo. Vi ricordate, Tantalo ha una sete terribile ed è immerso in un'acqua fresca, bella, desiderabile, però gli arriva fino al mento, le mani ce l'ha legate, arriva fino al mento e non riesce ad avvicinarsi nemmeno con la punta della lingua. Quindi questa vita sarebbe una sorta di pena di Tantalo, in cui attorno a te tu c'hai acqua fresca da bere, cibi prelibati da mangiare, ma tu, pur essendo affamato e assetato, devi passare accanto a tutto questo senza toccarlo. Se sei bravo, in premio avrai il regno di Dio. Ma qui, questo, il regno di Dio non nasce qui, non germoglia in questa vita. Questa vita è solo l'esame. Raccontano gli evangelisti Marco e Luca, invece, che una volta, lo ripeto, questo è il modo di leggere il significato della vita, molto diffuso anche in campo cristiano, ma non è certo, non viene certo da Gesù questa. Raccontano gli evangelisti Marco e Luca che una volta Pietro disse a Gesù: Maestro, che sarà di noi che abbiamo lasciato tutto per seguirti? Vuol dire, noi abbiamo realizzato questo distacco, questa rinuncia alle ricchezze. E Gesù risponde, lo riportano soltanto Marco e Luca questa battuta che io sottolineo, ma Matteo non la salta. E Gesù rispose: vi assicuro che chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi, a causa mia e a causa del Vangelo, riceverà, questo si dimentica spesso, riceverà già in questa vita 100 volte tanto, in case, fratelli e sorelle, e madri e figli e campi, insieme a ostilità, e nel futuro la vita eterna. Quindi Gesù non dice che avrà rinunciato a tutto in questa vita, riceverà nel mondo futuro la vita eterna. Questa è la visione ascetica classica, non quella evangelica. Qui siamo in un'altra ottica. La visione classica per cui bisogna patire in questa vita per guadagnarsi il paradiso è smentita. Gesù dice che bisogna non stringere in pugno nelle cose, nelle persone, perché la nostra vita esploda in pienezza subito, non domani, in un imprecisato futuro. Il possesso è una perdita. San Paolo dirà: non abbiamo nulla, ma per questo abbiamo tutto. Diceva un tale: nella mia vita ciò che ho chiuso a chiave l'ho perduto. Quello che ho tenuto aperto sul palmo della mano me lo sono trovato centuplicato. Aveva capito perfettamente la novità di Gesù. Queste sono affermazioni di grande spessore esistenziale. Mi viene in mente, domenica scorsa, si è letto la moltiplicazione dei pani. Pensate a queste due scene. Se il ragazzo non divideva pani e pesci, si doveva mangiare, l'abbiamo detto anche domenica, si doveva mangiare il panino con i pesci nascosto, con la paura che gli altri gli saltassero addosso per ammazzarlo o per colpirlo e strappargli via il pane. L'ha messo a disposizione e, dice Gesù, bastò per tutti. Certo, non si mangia, non si fa una grande abbuffata, ma bastò per tutti. Anzi, dice di più, ne avanzarono 12 ceste. come se per entrare in vero rapporto con le cose fosse necessario non possederle, non chiuderle a chiave. Quindi in Gesù non c'è rifiuto o demonizzazione della ricchezza. La privazione non è un valore in sé. C'è l'invito a non fare un idolo del possedere, perché il possesso inquina il godimento delle cose, la fruizione delle cose. Gesù non è stato un asceta, Gesù non è Giovanni Battista. Giovanni Battista va nel deserto, mangia locuste e miele selvatico e resta lì, vestito di pelli di animali. Gesù non è stato un asceta. Egli durante la sua vita pubblica non ebbe neanche un posto dove posare il capo, dice lui, ma all'interno di questa struttura umile, povera, semplice, usa le cose in letizia, nella gioia, mangia e beve con i peccatori e loda una donna che spreca per lui un profumo costoso. Io mi sono chiesto tante volte, l'abbiamo parlato anche insieme qualche volta, la sobrietà sarebbe un valore anche in un mondo dove tutti avessero il necessario per vivere? Io penso di sì. Io credo che accumulare, arraffare e chiudere a chiave non porti a un'armoniosa fruizione delle cose. Pensate al ragazzo della moltiplicazione dei pani. Quindi se anche nel mondo non ci fossero più miserabili, io credo che la sobrietà sarebbe ancora un valore. Ma purtroppo i miserabili ci sono e tanti, quindi un motivo in più per non considerare la ricchezza un feticcio, un idolo. Petrolini diceva con quella ironia sapiente che aveva che lo Stato i soldi li deve pigliare dove sono, cioè presso i poveri. Soldi ce l'hanno pochi, ma sono tanti loro. La risposta alla ricchezza, quindi, secondo Gesù, non è l'ascesi, ma la condivisione, che è aiuto per chi la riceve, ma anche realizzazione di chi la compie. Gesù dice: fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta. Se la ricchezza diventa il tuo Dio, sei finito. Se la usi per creare fraternità, allora la vita esplode. Diceva la mia nonna, lo ricordava sempre questo proverbio antico, che il denaro è un pessimo padrone, ma un ottimo servitore. Compito dei cristiani è quello di screditare la ricchezza come accumulo idolatrico. Oggi il mercato, il potere economico, più che il potere politico è a servizio del potere economico. Oggi siamo in una situazione, oggi da tempo ormai, siamo più in una società primitiva. Oggi il potere economico è il motore della storia. È l'idolo intoccabile che muove la storia del mondo provocando fame, guerre, dolore e morte. E gli idoli, ricordiamolo, sono realtà potenti che esercitano una forte attrazione sull'uomo. Lo schiavizzano, ma lo illudono di dargli una maggior sicurezza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.